Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 6 maggio 2021, un saluto da Thais Palermo. Apriamo la puntata di oggi con una notizia, una buona notizia. Da Roma Today, Lago Ex Nihia, via libera della regione all'ampliamento del monumento naturale all'area dell'ex fabbrica. Via libera della Regione Lazio all'ampliamento del monumento naturale del lago dell'ex Nihia. La tutela verrà estesa anche all'area privata dove sorgono i ruderi della ex fabbrica. A poche ore di distanza dalla formalizzazione della proposta di Roma Natura, l'ente regionale che gestisce le aree naturali protette del Comune di Roma, è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a prendere parola. L'ampliamento rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante che la Regione Lazio ha preso in carico insieme a Roma Natura e in collaborazione con il Comune di Roma, ha detto. Con questo intervento avviamo un processo di rinnovamento urbano di un luogo che è stato un punto di riferimento durante la resistenza romana al nazifascismo e che adesso torna a essere centrale nella vita cittadina. Il monumento naturale del lago dell'ex Nihia era stato istituito con decreto di Zingaretti il 30 giugno 2020, dopo un lungo percorso amministrativo e una lunga battaglia dei residenti. Dal perimetro posto sotto tutela era stata esclusa l'area dove sorgono i manufatti dell'ex fabbrica di proprietà del gruppo immobiliare Pulcini, con l'impegno per Roma Natura di esprimersi in merito all'ampliamento entro il giugno del 2021. Abbiamo voluto anticipare i tempi, ha spiegato il presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti, perché preoccupati da una gestione da parte della proprietà delle porzioni rimaste fuori dal parco del tutto insostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale. Nelle ultime settimane la proprietà ha infatti avviato lavori di disboscamento e di taglio degli alberi che hanno sradicato gran parte della vegetazione presente. L'operazione ha sollevato le proteste dei residenti e portato le istituzioni competenti a chiedere l'intervento della magistratura per poter effettuare i controlli del caso. Il Comune di Roma ha scritto alla prefettura ipotizzando anche il danno ambientale. Pur non rientrando ancora nel perimetro del monumento naturale, la zona è vincolata dal punto di vista paesistico e prima di intervenire sugli alberi sono necessarie autorizzazioni della Soprintendenza di Stato e del Dipartimento Capitolino Ambiente. In questo periodo, inoltre, sono in vigore gli effetti della legge 157 del 92, che prevede l'interruzione di interventi su qualsiasi albero o boscaglia ritenuto luogo di nidificazione. Con la decisione del presidente Nicola Zingaretti, che ha accolto la proposta di Roma Natura dell'ampliamento del monumento naturale dell'ex Nihia, completiamo un percorso particolarmente prezioso per la protezione definitiva di un vero e proprio scrigno di biodiversità voluto dalle realtà sociali, associative e di volontariato di quel territorio. Le parole di Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura. Ancora una volta dimostriamo, grazie a questa regione, la capacità dei parchi di essere vicini ai bisogni delle persone e utili per migliorare la qualità della vita. La lotta paga, il commento a caldo di residenti e attivisti che da giorni sono in mobilitazione permanente nel tentativo di fermare le ruspe. L'ampliamento è il frutto di un percorso di partecipazione reale che, come forum territoriale del Parco delle Energie, abbiamo realizzato nei mesi scorsi insieme all'ente gestore ai fini della creazione di una consulta e di un regolamento di gestione che raccolga la pregnanza sociale e scientifica di 30 anni di battaglia e di cura per un luogo restituito alla cittadinanza. Per il forum, questa scelta, aggiungendo adesso, di fatto riconosce l'importanza della lotta dura degli abitanti in corso in questi giorni per fermare le ruspe e il biocidio. Non aver inserito i ruderi della vecchia fabbrica nella tutela ambientale ha contribuito a lasciare agibilità alla proprietà privata di procedere con gli sbancamenti e il disboscamento. Oltre all'ampliamento, il forum chiede ora alla sindaca Virginia Raggi l'esproprio per pubblica utilità. Nel comunicato stampa, la regione ha spiegato così i motivi della decisione di ampliare il perimetro di tutela. Il monumento naturale Lago Ex Nihia svolge da sempre una funzione di corridoio ecologico tra la riserva naturale Valle della Niene e il Parco dell'Appia Antica. L'area del lago rappresenta grande valenza naturalistica, oltre ad una elevata potenzialità di rinaturalizzazione spontanea. Al suo interno anche la comunità faunistica si presenta ricca ed eterogenea. Oltre all'aspetto naturalistico e ambientale, l'area possiede una rilevanza storica legata alle vicende della fabbrica Snia Viscosa, aperta nel 1923 per la produzione di rayon, una fibra sintetica ottenuta da un ciclo misto chimico-tessile, la seta artificiale. La fabbrica ha rappresentato una delle più importanti realtà industriali romana fino alla sua chiusura nel 1954. Impiegava circa 2.500 operai, per metà donne. Inoltre è stata un importante punto di riferimento durante la resistenza romana al nazifascismo e teatro di importanti vertenze collettive per il benessere dei lavoratori. All'interno del monumento c'è il lago Exnia, Viscosa o lago Exnia, chiamato anche lago Sandro Pertini. Ubicato nel quinto municipio, nella periferia orientale di Roma, ha una genesi del tutto accidentale che risale agli anni 90 del Novecento e si deve a un errore umano avvenuto durante i lavori di sbancamento in un cantiere per la costruzione di un parcheggio sotterraneo. Nell'area del monumento naturale sono presenti i manufatti dismessi e in parte rinaturalizzati della fabbrica dell'Exnia. L'area in considerazione ha un'estensione pari a circa 7,5 ettari ed è affidata in gestione a Roma Natura in qualità di ente regionale deputato alla gestione del sistema delle aree naturali protette nel comune di Roma. Considerata l'alta valenza ambientale e sociale del luogo, si è ritenuto necessario l'ampliamento del perimetro del monumento naturale. Anche l'assessore all'urbanistica, Luca Montuori, si è detto soddisfatto. Una scelta che i cittadini attendevano e che come Roma Capitale abbiamo fortemente sostenuto, prima portando le nostre osservazioni alla istituzione del vincolo precedente e poi all'interno del tavolo istituito con Roma Natura per le modalità di gestione dell'area, ha scritto in una nota. Nelle ultime settimane abbiamo richiesto insieme al Municipio V sopralluoghi e verifiche di tutti gli enti competenti all'interno dell'area privata per poter verificare cosa stesse succedendo. Abbiamo anche inoltrato al prefetto di Roma una segnalazione per un possibile danno ambientale in relazione alle attività di rimozione della vegetazione e del taglio degli alberi. Azione avvenuta in un'area privata ma vincolata e che probabilmente potevano essere evitate o contrastate se tutta la zona non fosse stata inizialmente esclusa dal perimetro del monumento naturale approvato dalla Regione Lazio. Bene che sia stato finalmente ampliato. Questo è l'articolo di Roma Today sulla vittoria, immaginiamo, della lotta dei militanti, dei cittadini del quinto municipio a Roma per l'ampliamento del monumento naturale dell'area della fabbrica, della ex fabbrica della Snia Viscosa, appunto come monumento naturale. È molto divertente perché le autorità si sono completamente appropriate di questa decisione, che in un certo senso è bene che sia così, perché questi sono quelli che possono decidere, però questa è una lotta della cittadinanza, è una lotta dei militanti e degli attivisti che si battono da 30 anni per quest'area. Passiamo ora a un articolo di Internazionale. In Colombia la violenza della polizia è fuori controllo. Quando il popolo scende in piazza durante una pandemia vuol dire che il governo è più pericoloso del virus, c'era scritto su un cartello di un manifestante colombiano. Lo slogan dice molto su quello che sta succedendo negli ultimi giorni in Colombia. Dal 28 aprile decine di migliaia di persone hanno cominciato a protestare in molte città del paese contro la riforma fiscale annunciata dal governo del presidente di centrodestra, Iván Duque. Il 2 maggio Duque ha fatto marcia indietro annunciando il ritiro del progetto che, secondo i critici, avrebbe colpito soprattutto la classe media e le fasce più povere della popolazione, più provate, già provate da una grave crisi economica. Poi si è dimesso il ministro dell'economia, Alberto Carraschia, ma le proteste non si sono fermate. Anzi, si sono allargate, trasformandosi in una critica radicale al governo e alla sua gestione della pandemia di Covid-19. La Colombia è nel pieno della terza ondata, con le terapie intensive degli ospedali di quasi tutto il paese al collasso. Il bilancio degli scontri è grave, almeno 20 persone sono state uccise e più di 800 sono rimaste ferite. La decisione dell'esecutivo di militarizzare la repressione, inviando l'esercito in strada contro i manifestanti, ha sollevato polemiche e condanne da parte della comunità internazionale, delle Nazioni Unite e di alcune ONG come Human Rights Watch e Amnesty International. A Cali, una città nell'ovest del paese, la terza più grande, le manifestazioni sono state partecipate e l'azione delle forze dell'ordine è stata particolarmente brutale. Il 28 aprile un poliziotto ha sparato a Marcelo Agredo in cima, un ragazzo di 17 anni che stava partecipando alla protesta contro la riforma fiscale. La notte del 2 maggio un altro agente ha sparato alla testa a Nicolás Guerrero, un giovane di 22 anni che filmava gli scontri tra manifestanti e forze statali nel nord della città. «Ho sentito gli spari», ha detto al País Juan David Gómez, un avvocato presente sul posto. «All'inizio pensavo che la polizia stesse usando proiettili di gomma, invece erano armi da fuoco. Il ragazzo è morto ai nostri piedi, davanti a 20 o 30 persone che cercavano di aiutarlo. Lo abbiamo visto agonizzare». La capitale Bogotà, il 4 maggio, ha vissuto una notte di violenza con un bilancio di 30 civili e 16 agenti feriti e varie stazioni della polizia date alle fiamme. La sindaca Claudia López, di sinistra, ha dichiarato che il livello di distruzione e violenza e gli attacchi contro i cittadini e i beni pubblici sono davvero insoliti. Poi ha aggiunto una preghiera: «Chiedo alla città e al paese di fermarci e di dialogare». Video e immagini dell'uso sproporzionato della forza da parte della polizia e dei militari sono stati diffusi sui social network, spingendo i movimenti sociali e gli organizzatori della protesta a non fermarsi e a convocare nuove manifestazioni per i prossimi giorni. Da parte sua, il governo di Duque, che vede allontanarsi sempre di più la possibilità di essere rieletto per un secondo mandato presidenziale nel 2022, ha messo in moto una strategia di dialogo con i vari movimenti sociali per convincerli a sospendere il paro nacional, lo sciopero nazionale. Se la forza pubblica, cercando di proteggere la città, non rispetta i limiti legali e usa la forza in maniera sproporzionata, non fa che gettare benzina sul fuoco e fomentare la violenza. Bisogna ovviamente fermare i vandali e i violenti, ma senza calpestare la Costituzione, scrive El Espectador. Il solo modo per uscire dalla crisi, sostiene il quotidiano colombiano, è accettare un dialogo aperto con tutte le forze politiche e sociali, senza eccezioni. Secondo il giornalista e politologo colombiano Ariel Ávila, direttore della Fondazione Paz y Reconciliación, sapremo solo tra qualche giorno chi uscirà vittorioso da questo braccio di ferro. Ma c'è intanto una certezza. Con la disoccupazione al 15%, l'aumento della povertà, la chiusura di decine di piccole imprese, la vecchia strategia di affermare che le proteste sono infiltrate da criminali e terroristi, il governo ha dimostrato ancora una volta di essere completamente scollegato dalla realtà. E questo era Internazionale, un articolo su quello che sta succedendo in Colombia, dove la violenza della polizia è fuori controllo. Andiamo su Jacobin Italia, le storie operai finiscono male. Nei media e nel mondo dell'editoria si preferiscono storie in cui i giovani a 22 anni si divertono e fanno il master all'estero, non le operai tessili, quelle che non esistono più, finché non si muore dentro una macchina. Gli operai esistono e muoiono tre ogni giorno, ma di rado le loro storie riescono ad andare oltre un trafiletto su un giornale di provincia e un foglio funebre con scritto «Grande lavoratore. Amen». Eppure, provateci a raccontare le storie degli operai e delle operaie. Provate a raccontare le storie degli operai che muoiono e vedete cosa vi dicono. Mandate un manoscritto alle case editrici che parli di vite come quella di Luana D'Orazio, nell'ordine. Non vi risponderanno, Oppure i più onesti vi diranno che l'ufficio marketing non dà buoni segnali sulla storia di un operaio morto. Qualcun altro vi dileggerà. Ancora una storia di operai morti? E che siamo nell'Ottocento? Infine, ma sono i più stronzi, qualcun altro vi dirà: ma che tristezza, e fatela una risata ogni tanto. Non è un problema solo italiano, intendiamoci. Faccio un esempio clamoroso: Shuggy Ben di Douglas Stewart ha vinto il premio editoriale in lingua inglese forse più importante al mondo nel 2020, il Booker Prize, con una storia di classe operaia ambientata a Glasgow. Un romanzo bellissimo, un vero capolavoro, pubblicato da un editore medio dopo che il manoscritto aveva ricevuto ben 34 rifiuti tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Poi adesso è un capolavoro, ma prima era un manoscritto da respingere che parlava di una donna povera e alcolista. Altro esempio, 2019, Joseph Pontus, un operaio dei macelli bretoni, pubblica in Francia un libro stranissimo, Alaline. Un romanzo in prosimetri che racconta la sua esperienza di operaio interinale, tra Upton Sinclair e il diario di un manovale di Thierry Metz. Qualche editore rifiuta il manoscritto, poi lo pubblica un editore di fascia media. Diventa un bestseller in Francia, quasi 90.000 copie vendute, vince premi importantissimi. Subito i diritti stranieri cominciano a essere venduti nelle principali lingue, come nei mercati più piccoli. E in Italia? Le case editrici italiane lo leggono e lo rifiutano. Dai, una storia che parla di operai, ma che siamo impazziti? Gli operai non esistono più, no? Lo sanno tutti, vero? E dai, siamo tutti ceto medio ormai, no? Nel frattempo ha iniziato a curare una serie editoriale, la collana Working Class di Allegre, che cerca di pubblicare storie operaie, quelle storie che appunto l'immaginario dei mass media italiani evita come la peste, per riscattarle dal vuoto della grande editoria che non si interessa alle storie degli operai. Pubblichiamo tra l'altro un memoir durissimo di un sottoproletario di Nottingham, Chav di The Hunter, che guarda caso diventa un piccolo cult book, recensito sui principali giornali, segnalato da Internazionale come uno dei libri dell'anno. Si difende bene come vendite, certo, ma siamo un vascello leggero, non una nave da guerra. Forse fosse uscito con una grande casa editrice, un libro come Chav avrebbe venduto migliaia e migliaia di copie. Per questo dubito attorno all'acquisizione dei diritti di Alaline, il libro di Pontus. Nessun grande editore lo vuole. In Spagna l'ha pubblicato una major. Se lo pubblico nella mia piccola collana, sarà difficile ottenere un successo di copia, a parte quello che do per scontato della critica più militante. So che Joseph è malato, non può più lavorare, ne parlo anche con lui, penso che la questione economica sia importante, il tempo passa. Intanto Joseph è davvero malato, non mi ha fatto capire quanto e all'improvviso muore, a 42 anni, per un tumore. Io ci rimango di sasso, passo giornate in stato catatonico pensando che devo pubblicare o far pubblicare il suo libro. Intanto in Francia la morte di Joseph finisce su tutti i telegiornali. Ne parlano continuamente in TV e si sveglia di rimbalzo anche la sonnolente editoria italiana. Noi di Allegre ci decidiamo a fare un'offerta, ma finalmente un'editrice italiana importante, di quelle che vincono lo Strega, acquisisce i diritti. E meno male perché quel libro è un meraviglioso capolavoro. Peccato che anche Joseph sia dovuto morire per rendersi visibile nell'immaginario mainstream italiano. E a questo punto mi chiedo, ma davvero dobbiamo morire perché dobbiate accorgervi di noi? E questo era un primo pezzo del brano di Alberto Prunetti su come l'editoria italiana e come i mezzi di comunicazione italiani trattano le storie degli operai. L'articolo si chiama Le storie operaie finiscono male su Jacobin Italia e tutti gli articoli letti oggi li troverete su Press Corner del 6 maggio. Per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto.